Liceo Vittorini, non meglio specificato l'origine, se ce lo spiegate di quale città siete, perché qui non riusciamo a dirlo. La domanda è la seguente, prendete appunti per poi dividere le risposte. Volevo chiedere come sia possibile che in Italia la corruzione possa pesare di più sulle opere pubbliche rispetto ad altri paesi dove la corruzione è ben più alta, come in Cina. Gemelli Careri, Tauria Nova. Mauro chiede se i casi di corruzione interessano anche i magistrati e sino a che punto, se sì. Istituto Gonzaga, Centro Educativo Ignaziani, che è quello di Palermo. Quali sono le misure anticorruzione previste alla legislazione di altri paesi come la Germania che l'Italia potrebbe adottare? Intanto eliminando o aumentando i tempi di prescrizione, che è uno dei difetti della legislazione italiana, diciamo, perché no, prima che arriva a processo già il reato è estinto, ma questo lo spiegheranno meglio i nostri amici. Copertino, l'Istituto di Istruzione Superiore, Puglia. La corruzione negli ultimi anni in Italia è aumentata del 74%, portando con sé costi che montano a un valore di quasi 600 miliardi. Come mai magistratura e forze dell'ordine ne parlano solo ora e hanno taciuto nel passato? Fermi, l'Istituto Fermi di Ragusa, in base a quali criteri vengono redatte le classifiche dei paesi più corrotti? È un po' complicato, però Vannucci, riuscirà a spiegarglielo. Liceo Meli di Palermo, perché è così difficile approvare urgentemente leggi che colpiscano più pesantemente i corruttori e i corrotti? Una battuta è perché una parte sono appunto tra quelli che dovrebbero approvare la legge, ma insomma non è solo una battuta naturalmente. Poi c'è sempre Tauria Nova, il Gemelli, Careri, Atri chiede se anche i sindacati fanno parte dei corrotti, se sì, fino a che punto ne sono coinvolti? Questa è proprio rivolta alla nostra amica Gianna. L'ITET Fermi di Barcellona, Pozzo di Gotto naturalmente, lo specifico anche perché alcune volte abbiamo anche scuole italiane all'estero collegate, quindi non era. L'Italia è il paese più corrotto d'Europa. L'attuale legislazione appare insufficiente a debellare i forti legami esistenti tra corruzione, politica, criminalità organizzata ed economia. A suo parere, si può parlare di onestà e di efficienza in uno Stato che non vuole contrastare questi deprecabili fenomeni che si stanno estendendo sempre di più a tutti i livelli? L'ipessia salvo d'acquisto di Bagheria. Quanto e come in questi ultimi 20 anni il fenomeno mafioso e la corruzione hanno inciso nel mancato sviluppo dell'economia del nostro territorio? E basta guardare Bagheria, diciamo agli amici di Bagheria, che è un esempio classico dove la corruzione ha imperato e continua a imperare. Anche con la recente giunta, il cui assessore si è dovuto dimettere per un caso di abusivismo, e il sindaco è in stato di accusa, anche lui, per un caso sospetto di abusivismo. L'ipessia, salvo d'acquisto, sempre di Bagheria. Quali sono state le ultime norme in materia di antiriciclaggio e i provvedimenti per arginare la corruzione dei pubblici ufficiali? Liceo Scientifico Giuseppe Mazzini di Vittoria. Quali sono gli ostacoli che devono affrontare oggi le aziende sane che si preoccupano del diritto all'ambiente e alla salute? Tra le tre gambe del tavolino, cioè i mafiosi, le banche e i politici, quanto e in che modo si inserisce nell'ingranaggio il terzo livello, cioè gli amici degli amici?
Noi giovani ci sentiamo sempre più messi alle strette e quasi obbligati a fuggire in luoghi dove i nostri potenziali possono essere apprezzati e sfruttati con le giuste misure. Scegliere di rimanere è quindi questione di coraggio o di speranza. Possiamo essere biasimati per la scelta di cambiare vita e scappare per migliorare il nostro futuro. È come la giovane ricercatrice di Gela rifiutare di tornare e rendere merito al nostro paese che non ha saputo garantirci.
Parto dall'ultima domanda, cioè sequestro e confisca dei beni per i corrotti e misure che si possono mettere in campo sul versante dell'innovazione. Ovviamente qui stiamo sempre parlando di una fase post fenomeno corruttivo, quindi tra virgolette la repressione. Io credo che sia un'opzione molto utile, perché sul versante invece, come esperienza, perché poi noi dobbiamo dirlo, contrasto alla mafia abbiamo anche dal punto di vista normativo un know-how, direi, che è molto solido. In quel contesto, come sapete, Il sequestro e la confisca dei beni mafiosi ha prodotto e produce risultati. Al netto della necessità di dover fare delle innovazioni rispetto soprattutto ad alcuni pezzi, penso alle questioni legate alle imprese sequestrate e confiscate, che non sono oggetto della discussione di oggi, sui quali la nostra organizzazione insieme ad altre ha presentato una legge di iniziativa popolare. Però sicuramente quello è un elemento che sarebbe assolutamente importante, così come sarebbe assolutamente importante garantire che chi si macchia di fenomeni corruttivi poi non rimane impunito. E a cosa faccio riferimento? Al fatto che purtroppo, e questo la denuncia è dello stesso Ministero della Giustizia che ci dice, che ci dà questi dati, su 10 anni 80.000 processi sono morti per prescrizione, tutti legati a fenomeni corruttivi? No, ovviamente, ma capite bene che questo dato che è stato pubblicato nei giorni scorsi, anticipazione della relazione del Ministero della Giustizia, è un dato pesante, perché sicuramente all'interno di quel 10% di processi ci sono molti di questi procedimenti che sono legati a fenomeni corruttivi. Perché faccio questo legame? Perché individuo questo legame? Perché sicuramente una delle cose importanti è garantire certezza rispetto anche alla punibilità. E allora, se questo è il tema, è chiaro che devono esserci tutti gli strumenti per poterla garantire, questa certezza. E una delle cose che si possono fare, che chiediamo di fare, è di cambiare i tempi, aumentare i tempi della prescrizione per i reati, tra virgolette, legati alla corruzione, reati corruttivi in termini. C'è un disegno di legge che è passato alla Camera un anno fa, ma non riesce a trovare all'interno della maggioranza di governo, come dire, l'intesa necessaria per passare al Senato. Io credo che questo sia un segnale sul versante della repressione, ma è importante garantire la certezza della pena, diciamo, è importante garantire il fatto che comunque i fenomeni vengano colpiti e si diano gli strumenti anche dei tempi perché questo avvenga. Allora, questa è una cosa che si può fare perché è un segnale piccolo ma importante. Dopodiché, i sindacati fanno parte, sì, dei corrotti. Noi abbiamo una regola molto chiara al nostro interno, che chiunque si macchia di atti, sta nel nostro statuto, quindi è tra l'altro è visibile anche sul nostro sito, si macchia non soltanto di reati gravi ovviamente, ma di fatti che contrastano con la missione della nostra organizzazione, ha, come dire, poi una serie di effetti sul versante della permanenza all'interno della nostra organizzazione. Quindi sospensione dell'iscrizione e tutto quello che ne consegue. Sul versante interno, io credo che per storia, per come dire, impegno e per consapevolezza, la nostra organizzazione, ma ci metto tutte le grandi organizzazioni di rappresentanza, invece svolgano una funzione vitale anche nel contrasto alla corruzione. E è sbagliato da questo punto di vista, non valorizzarne il ruolo, perché davvero avere dei punti importanti di contrasto, di, come dire, di antenne all'interno dei luoghi di lavoro, costituisce un elemento molto forte per contrastare i fenomeni corruttivi. Guardate che, e chiudo, l'impegno fare sindacato oggi in alcuni territori, in alcuni contesti, è davvero molto difficile. Ovviamente si tratta di un'altra versante, ma ha a che fare non tanto con la corruzione quanto con le mafie e la criminalità organizzata. Lavorare sul versante, contrastare l'intermediazione illecita, in italiano, caporalato e fenomeni di tratta dei lavoratori, per tanti nostri dirigenti, significa molto spesso avere, come dire, anche conseguenze personali. Contrastare questi fenomeni significa mettersi, proprio perché stiamo parlando di interessi economici, e come ci veniva ricordato sono quelli che, colpire quelli ha un significato importante sul versante del contrasto, significa fare veramente un'operazione che è complicata, difficile in alcuni territori e spesso e volentieri ti mette anche in pericolo. Faccio un esempio, noi abbiamo, lo dico, non è un segreto, tra l'altro il 26 febbraio faremo una grande iniziativa a Reggio Calabria su questo, noi abbiamo negli ultimi 6 mesi avuto in Calabria 6 nostri funzionari minacciati su questioni varie, appalti per esempio, intermediazione illecita, quindi caporato, insomma tutta una serie di questioni che in qualche modo richiamano le cose di cui direttamente o indirettamente le cose di cui abbiamo parlato qui oggi. E questo ci dice che cosa? Il valore e l'importanza del presidio nel lavoro delle organizzazioni di rappresentanza. Se le organizzazioni di rappresentanza fanno bene il loro lavoro all'interno dei luoghi, delle sedi di lavoro, allora, come dire, costituiscono un contrasto efficace con tutte le difficoltà che in determinati territori questo significa.
L'Istituto Romanazzi di Bari, un istituto di istruzione superiore. Volevamo chiedere al dottor De Lucia in che modo si pensa di poter mettere fine ai rapporti tra mafia e classe politica se gli stessi politici non vengono condannati per i rapporti che intrattengono con i mafiosi.
È chiaro che i magistrati non stanno sulla luna e che le mele marce appartengono a qualunque categoria. Abbiamo poliziotti corrotti, abbiamo appartenenti al sindacato corrotti e abbiamo magistrati corrotti, certo che li abbiamo. Il problema è che vale per tutti, solo che quando è corrotto un magistrato, secondo me, è molto più grave di quando è corrotto qualunque altro pubblico funzionario. Per due ragioni, anche qui, una di carattere etico, perché la Costituzione soltanto alla magistratura e nessun'altra categoria di lavoratori dedica un intero titolo della Costituzione stessa, e quindi il ruolo del magistrato è un ruolo particolare, qualcuno dice sacro, io non uso questa parola, però è chiaro che quando è un magistrato a violare il giuramento che ha fatto, la cosa assume una gravità straordinaria, ma è anche vero che quando un magistrato viene in qualche modo individuato come responsabile di questi reati, devo dire, la pena, anche qui non la chiamo esemplare, ma la pena c'è ed è significativa. Sono diversi i casi che si sono verificati nella storia degli ultimi 25 anni, alcuni, anche se non proprio di corruzione si tratta, drammaticamente attuali, sui quali sono in corso delle indagini. La stessa magistratura non ha mai smesso di indagare né verso i reati di corruzione vera e propria compiuti da appartenenti all'ordine giudiziario, né per tutti quei comportamenti che, anche se non sono reato, hanno una valenza disciplinare. Fra tutte le categorie dei lavoratori pubblici, quelli che subiscono in maniera più massiccia percentualmente procedimenti disciplinari è proprio la categoria dei magistrati. Però non si può dire, come ho sentito dire in un'altra delle domande che sono state poste, che cosa hanno fatto, che cosa ha fatto la magistratura, che cosa hanno fatto le forze dell'ordine in questi ultimi 20 anni contro la corruzione. Perché devo dire francamente quello che hanno fatto le forze dell'ordine e la magistratura è sotto gli occhi di tutti, è pretestuoso preparare una domanda con dei dati che quelli sì stanno sulla luna, sentivo parlare del 74% di percentuale di corruzione, di 600 miliardi di corruzione, quando si fanno le domande bisogna prepararle, bisogna studiare, i dati della corruzione percepita in Italia l'anno scorso sono di 60 miliardi di euro annui. Questo non per dire, come dire, che stiamo messi meglio di quanto è stato detto nella domanda, ma perché anche le domande, quando vengono poste, devono essere documentate, e se sono documentate si scopre che sono 25 anni perlomeno che, ad esempio, l'Associazione Magistrati denuncia una serie di norme che sono state approvate nel corso di questi anni e che certo non hanno favorito l'azione della magistratura nel contrasto alla corruzione. Prima abbiamo sentito parlare della reintroduzione del falso in bilancio e grazie a Dio, ma per oltre 10 anni il falso in bilancio è stato sostanzialmente depenalizzato. Il falso in bilancio, guardate, in tutti i paesi occidentali, cioè in tutti i paesi in cui esiste un sistema economico, è un reato fondamentale. a presidio dell'economia, per due ragioni. Perché se io posso falsificare un bilancio, posso creare le riserve occulte che mi servono a pagare le tangenti, e perché se tutti gli altri paesi del mondo sanno che nel nostro paese non si perseguono gli autori dei falsi in bilancio, nessuno tratta più con i nostri imprenditori, perché si parte dal presupposto che i bilanci che loro presentano non sono bilanci reali, e questo è un danno serio a tutto il nostro sistema economico. Oggi, grazie a Dio, è stato reintrodotto il falso in bilancio con una pena seria, 5 anni di reclusione, ma fino a 5 anni, dice il legislatore, il che vuol dire che uno degli strumenti che da sempre rivendichiamo come necessari per il contrasto alla corruzione, che sono le intercettazioni, per questo tipo di reato non si possono utilizzare, perché le intercettazioni si possono utilizzare per i reati che hanno una pena da 5 anni e un giorno in su. Io non penso male, per non fare peccato, qualcuno lo faceva. Che cosa ci serve? Gli strumenti del contrasto alla corruzione, quali sono? Allora, la corruzione è come la mafia da un certo punto di vista, perché si tratta di un reato in cui né il corrotto né il corruttore hanno interesse a rivelare che c'è stato il reato, perché sia il corrotto che il corruttore vengono puniti. Quindi esistono quei criteri di segretezza, di omertà, di interesse a tacere, che sono gli stessi che caratterizzano l'azione delle mafie. Come abbiamo fatto noi a scoprire non tanto chi sono i mafiosi, ma come funzionano le mafie? Perché abbiamo avuto dall'interno delle voci che ci hanno detto come funzionano le mafie. Quindi per fare i processi alle mafie noi abbiamo sempre usato e continuiamo a usare due strumenti fondamentali, i collaboratori di giustizia e le intercettazioni. Ebbene, per scoprire la corruzione, lo strumento fondamentale è evidentemente quello di capire le voci dell'accordo interne a due soggetti che non hanno interesse a raccontarcele, perché il corrotto, anzi, nel momento in cui si realizza il patto corrotto-corruttore, il patto è talmente solido che, ripeto, non c'è un interesse dell'uno a denunciare l'altro, se no va in galera, fra virgolette, anche il denunciante. E allora dobbiamo intercettare, dobbiamo avere le stesse possibilità che la legislazione antimafia ci offre nel contrasto alla mafia. Se si dice che la corruzione è un'emergenza del paese e tutti i dati che citiamo sono in questo senso, non si vede perché quel tipo di legislazione non possa essere applicata anche ai corrotti. E ancora, qualcuno chiedeva quali sono gli strumenti in Germania per il contrasto alla corruzione che funzionano. A parte che in Germania non funzionano questi strumenti soltanto perché ci sono strumenti di diritto penale che contrastano la corruzione, ma perché il sistema degli appalti è più trasparente, perché uno dei requisiti è quello. Il sistema delle stazioni appaltanti in Italia, sono 21.000 soggetti pubblici che possono decidere di affidare un appalto. È una cifra abnorme, non è possibile che esistano 21.000 soggetti pubblici che danno appalti, quindi vanno ridotti, e in Germania sono ridotti. In Germania esistono altri meccanismi di trasparenza, perché siccome quella è una repubblica federale in senso proprio, l'amministratore locale che fa una spesa la fa con i fondi che sono del suo land, cioè li prende lui e ne risponde lui. In Italia, ad esempio, la finanza è in larga misura finanza derivata. L'amministratore locale decide la spesa, ma i soldi non sono soldi che ha chiesto ai suoi elettori, li ha chiesti al sistema paese, e questo rende, come dire, più elastico il meccanismo. Quindi ci sono tanti strumenti di carattere generale che rendono più difficile la corruzione in Germania. In altri paesi ci sono altri strumenti concreti di contrasto alla corruzione che noi non abbiamo, che pure chiediamo. Uno di questi è quello delle operazioni cosiddette undercover, sotto copertura. L'ordinamento anglosassone, in particolare gli Stati Uniti, conosce la figura dell'infiltrato, cioè di un funzionario di polizia che si finge il corruttore, che si presenta dal corrotto e con la valigetta con i dollari in quel caso, e se accetta quel denaro il corrotto, la partita è chiusa nei suoi confronti, ed è chiusa come fanno gli americani, cioè si va in galera, appunto, si patteggia la pena, perché manco lo fai il processo negli Stati Uniti e ti sconti la tua pena. Questo è uno strumento di disincentivazione forte che funziona anche in prevenzione nei confronti del crimine, dei colletti bianchi, dei reati contro la pubblica amministrazione. E sono state poste un sacco di altre domande. Io mi limito a una cosa. Attualmente la legislazione attuale, in questo sì, ha mutuato dalla legislazione antimafia. Noi oggi abbiamo gli strumenti giuridici per sequestrare e per confiscare i beni dei corrotti. Addirittura gli possiamo fare anche le misure di prevenzione, che sono lo strumento che Pio La Torre aveva inventato per aggredire i beni dei criminali mafiosi. Dal 2009 e la giurisprudenza di varie corti è in questo senso. Noi possiamo togliergli tutto ai criminali dei colletti bianchi, ai criminali del mondo della corruzione. Il nostro problema però rimane sempre quello: noi li dobbiamo scoprire, i criminali della pubblica amministrazione. Per scoprirli ci servono quegli strumenti che ho appena citato.
Esistono alcuni meccanismi che possono andare in quella direzione, cioè garantire all'interno di alcuni processi di scelta pubblica, in particolare, che so, la formazione delle commissioni che devono assegnare gli appalti, dei criteri ora non di anonimato, ma quantomeno di... Sì, la meritocrazia serve a individuare un insieme di soggetti tra i quali viene sorteggiato il componente della commissione. Quindi il sorteggio come strumento che garantisce che non ci sia un condizionamento improprio, che non ci siano abusi. E allora forse in alcuni processi decisionali anche riscoprire il valore del sorteggio, che peraltro dalla polis greca era anche uno strumento per attribuire certe cariche pubbliche, potrebbe in alcuni contesti disinnescare questi meccanismi opachi di condizionamento. Naturalmente avete presentato troppe domande per poter dare una risposta compiuta a tutte, per fortuna alcuni interventi sono già stati fatti. Io partirei da qua per dare alcuni flash, alcune risposte brevissime, quasi telegrafiche, quasi come se fosse un tweet, no? Una risposta twittata, e su altre, almeno un paio, mi soffermerei brevemente, ma un pochino di più. Beh, le risposte telegrafiche: come viene costituito questo fantomatico indice di percezione della corruzione, che è quello che ci condanna nel girone infernale dei paesi corrotti, il penultimo paese più corrotto d'Europa? Bene, molto semplicemente, si prendono degli esperti, che sono tipicamente imprenditori che lavorano in tanti mercati diversi, degli esperti, dei giornalisti, e si domanda loro: qual è la vostra impressione sul livello di diffusione della corruzione nei paesi che conoscete? Quindi anche con la possibilità per questi soggetti di effettuare un confronto, una comparazione, e attribuiscono un punteggio. Allora, l'indice di percezione della corruzione è il termometro che misura la febbre dei paesi, cioè la sensazione che ci sia quel fenomeno, che quel fenomeno condizioni la probabilità che, se qualcuno va a investire dei soldi, trova un ostacolo, trova un intoppo, perché qualcuno si aspetta di essere pagato. Lo diceva bene il dottor De Lucia prima: la corruzione è un reato difficilissimo da osservare, perché c'è un interesse convergente di quelli che vi sono coinvolti, proprio come accade nei fenomeni mafiosi, a, come dire, mantenere coperte le loro attività. La corruzione è un reato in cui apparentemente non ci sono vittime. E arrivo a una seconda domanda che è stata posta, mi pare, online. Apparentemente non ci sono vittime. O meglio, quelli che riescono a entrare all'interno di quei circuiti di saccheggio sistematico delle risorse pubbliche, i corrotti e i corruttori, quelli che appartengono a queste cricche, a queste cerchie ristrette, si arricchiscono molto depredando i beni di tutti. Ma quei tutti che vengono depredati se ne accorgono? Faceva l'esempio prima il dottor De Lucia di una delle modalità tipiche con le quali si recuperano i soldi delle tangenti, ad esempio negli appalti stradali, no? Basta fare il manto di asfalto più sottile di quello previsto e si recupera abbondantemente con gli interessi quello che si è pagato in termini tangenti. Ma se il manto di asfalto è più sottile, che cosa accade? Che le strade si deteriorano rapidamente, si formano buche, e quando andate in motorino o anche in auto e capita per colpa di queste buche di avere un incidente, talvolta anche con conseguenze drammatiche, questo è un costo della corruzione. Le vittime della corruzione sono quei soggetti che subiscono in ogni vicenda complessa di corruzione che abbiamo osservato, dove c'è stato un degrado ambientale, ma anche per quel che riguarda i costi economici della corruzione che abbiamo sottolineato prima, non ce ne accorgiamo mica del fatto che un po' delle risorse che paghiamo quando dobbiamo appunto svolgere il nostro dovere, realizzare il nostro dovere di contribuenti, va a alimentare questi circuiti. Siamo vittime inconsapevoli. E allora che cosa accade? Che le politiche che dovrebbero farsi carico, gli interventi, le misure che dovrebbero farsi carico di contrastare la corruzione, raramente trovano un sostegno da parte dei cittadini. Che, voglio dire, ne stiamo parlando in questa sede, ma spesso non sono consapevoli del prezzo che stanno pagando in termini di deterioramento delle condizioni della loro vita sociale, della loro vita politica e anche dei costi economici che devono sostenere. Quindi le politiche anticorruzione raramente trovano sostegno, solo quando magari c'è uno scandalo, ma è un sostegno effimero. E allora che cosa accade? Che quelli che queste politiche dovrebbero attuarle, progettarle e attuarle, senza questa spinta, senza questa energia che dovrebbe venire dal basso e dovrebbe orientarli verso quelle politiche, tendono a fare quello che abbiamo osservato in Italia per lungo tempo, a fare politiche poco efficaci, anzi, adesso parliamo di politiche poco efficaci, ma vi assicuro che per quasi un ventennio abbiamo osservato una serie di interventi, di provvedimenti, di misure, di leggi che sembravano programmate per rendere la corruzione più redditizia e impunita, con maggiori probabilità di impunità. Tutto quello che abbiamo detto sulla prescrizione, sull'abolizione del falso in bilancio, è il prodotto di un ventennio in cui sistematicamente si sono introdotte le condizioni perché questo saccheggio di risorse pubbliche si realizzasse in modo più profittevole per chi vi partecipava e più, come dire, maggiori speranze appunto di farla franca, no? Quindi, perché è accaduto questo? Bene, perché in questi circuiti criminali che abbiamo descritto, molti dei partecipanti, molti dei protagonisti e anche molti di quelli che sono conniventi rispetto a questi circuiti criminali, sono precisamente coloro che queste politiche dovrebbero attuarle. Quindi se non c'è un forte controllo, un forte stimolo, una forte pressione dal basso, queste politiche rischiano di essere, come dire, armi spuntate, strumenti inefficaci. Quindi, ancora una volta, questa è una chiamata di responsabilità, tocca ai cittadini sollecitare attraverso campagne, ce n'è una straordinaria, si chiama Riparte il futuro, ha portato più di 1 milione di cittadini a metterci la faccia e la firma per sollecitare una serie di provvedimenti concreti da parte dei propri rappresentanti in Parlamento, un impegno credibile e verificabile in termini di lotta alla corruzione, mettetecela anche voi la faccia. Un altro punto che è stato sollecitato, si parlava della corruzione nei sindacati, corruzione nei sindacati, corruzione nella magistratura, corruzione nel mondo dell'università, corruzione nel mondo dei media e dei giornalisti, ogni soggetto può essere corrotto, noi ci siamo concentrati sulla corruzione nel settore pubblico, ma parliamo della corruzione nel settore privato. C'è un caso, secondo me straordinario, che serve proprio a dare... E, come dire, forse a farvi anche sentire sulla vostra pelle quello che è il peso della corruzione. Mi capita di tanto in tanto di fare dei brevi commenti, ora sempre più raramente perché non ho tempo, su un blog, su un quotidiano nazionale, sui temi di cui mi occupo per la ricerca, cioè temi di corruzione. In uno dei commenti a uno di questi post che avevo inviato, c'era un imprenditore che era tornato a lavorare in Italia dopo tanto tempo che operava all'estero, il quale denunciava questo fatto. Dice: io sono tornato a lavorare in Italia, non lavoro con gli enti pubblici perché lì devo pagare tangenti, lavoro soprattutto con soggetti privati. Ecco, non mi sarei mai aspettato, avendo lavorato a lungo in Germania, siamo ancora in Germania, il paragone è sempre con la Germania, che ogni volta che vengo chiamata a fare lavori da un amministratore di condominio, mi viene avanzata la richiesta, proprio già nel preventivo, di includere un 10% che è la tangente che gli devo pagare. Allora, qui la vedete la realtà elementare della corruzione. Ogni volta che viene delegato un potere a qualcun altro, un potere viene delegato ai sindacalisti, viene delegato ai giornalisti, ai professori universitari, ma anche a soggetti privati, questo potere delegato può essere tradito, quindi la fiducia che viene consegnata al soggetto che deve amministrare queste risorse nell'interesse di tutti, l'amministratore di condominio, non so quanti di voi vivono in un condominio che ha un amministratore, ecco, i condomini si affidano all'amministratore perché gestisca gli interessi comuni, ad esempio gestire alcuni lavori. Allora denunciava questo imprenditore, mi chiedono il 10%, addirittura di metterlo nel preventivo, di includerlo nel preventivo. Mi sono andato a informare, ho trovato un forum del sito ufficiale degli amministratori di condominio in cui c'era un dibattito su questa questione del 10%. E c'era proprio, come dire, ognuno diceva la sua, gli imprenditori che lamentavano il fatto che gli veniva imposta questa sorta di tassa occulta, che naturalmente loro ricaricavano sul prezzo che pagano i condomini quando ci sono lavori, quando ci sono appalti di servizi. E poi c'era l'amministratore di condominio onesto, perché non sono tutti uguali, che diceva: ma è vero, voi imprenditori vi lamentate, e però vi farei vedere la faccia sorpresa quando io restituisco i soldi che mi offrono, la faccia sorpresa degli imprenditori che sono abituati a pagare per ottenere i lavori. E poi c'erano i condomini che a loro volta intervenivano nel dibattito e dicevano: ma è anche colpa nostra, dovremmo controllare meglio, proprio come i cittadini dovrebbero controllare meglio i propri amministratori pubblici. Così i condomini dovremmo responsabilizzarci e operare. Allora, ne ho parlato nella mia classe, io tengo un corso all'università di etica e politica per l'integrità nell'amministrazione, e un mio studente di Livorno, nella lezione successiva, dice: professore, con i miei genitori ci siamo informati, perché noi abbiamo due appartamenti in due condomini diversi e stavano facendo dei lavori. E allora io, ci ha raccontato questa cosa, mi sono un po', come dire, insospettito. Mio padre, che conosce il muratore, insomma quello della piccola ditta edile che è venuto a fare lavori in questi due appartamenti, in questi due condomini, è andato a chiedere: ma tu hai dovuto per caso pagare qualcosa? E gli ho risposto: certo. Ho dato il 10% all'amministratore del condominio, sempre il 10%, è una legge nazionale, ma perché è una legge. È una legge non scritta, non è una legge dello Stato, è una legge non scritta, si paga il 10%. Allora lui a questo punto, come dire, si è attivato, sta cercando di capire se denunciarlo, se far restituire il mal tolto. È andato a chiedere conto all'amministratore del condominio, il quale, molto imbarazzato, ha accampato qualche scusa e poi ha ammesso che effettivamente aveva intascato il 10%. Allora, questo è il nostro paese, questa è la realtà della corruzione, diffusa anche nelle attività private, perché qui non stiamo parlando di corruzione di pubblici ufficiali, qui stiamo parlando di corruzione che investe anche il costo che dovete sostenere ogni volta che si fanno lavori nel vostro condominio, un costo occulto, invisibile, che si traduce nel tradimento della fiducia che si rivolge nei confronti dei vostri amministratori. Ogni volta che questa fiducia viene tradita, come dire, a fini personali, per ottenere un vantaggio personale, sia corruzione. E allora recupero anche l'ultima domanda che era stata fatta sulla speranza o sul coraggio che ci vuole a non andarsene all'estero, a non rinunciare, come dire, a combattere in questo paese. E il filo conduttore, secondo me, è precisamente questo, il problema della fiducia. In un paese dove tutti i processi decisionali, dove tutte le scelte, anche la selezione per occupare certi ruoli, certi incarichi, viene inquinata dalla corruzione, tutti questi meccanismi che dovrebbero alimentare la nostra fiducia dei cittadini nei confronti dei nostri amministratori, quale che sia, come dire, il loro ruolo, la loro funzione, nei confronti dei magistrati, dei giornalisti, dei sindacalisti, dei professori universitari, questo tessuto di fiducia che è la base di fondo, il capitale sociale che alimenta la nostra convivenza civile, viene inquinato. E soprattutto viene inquinata anche la fiducia in se stessi. Un po' di tempo fa venne fuori un piccolo scandalo, uno di questi scandaletti effimeri che investono il nostro paese. In un concorso per la selezione di corsi di specializzazione nella facoltà di medicina a Roma, venne fuori semplicemente che la classifica dei vincitori era già stata elaborata mesi prima che si tenesse il concorso, c'era già la classifica dei vincitori, i vincitori prima che si faccia il concorso. Solito scandalo, i giornali denunciano la vicenda e il giorno dopo su un quotidiano appare un'intervista che io ho trovato addirittura più raggelante dello scandalo in sé. Intervistano due ragazze che non avevano vinto quel concorso ma sapevano che l'avrebbero vinto l'anno successivo, perché c'è una specie di lista d'attesa per questi concorsi. Quindi si erano messi, per così dire, in attesa che toccasse il loro turno, i quali sostenevano: beh, è vero, questa lista la conoscevamo tutti, sono quelli che dovevano vincere, i vincitori designati, e è vero che il primo della lista, quello che poi sappiamo che farà carriera, in pratica è l'autista del professore, È l'autista, addirittura fa le commissioni, va a fare la spesa al supermercato. Quando la madre del professore, del barone, come viene chiamato, ha qualche problema, ci pensa lui a accompagnarla in ospedale a fare le analisi. Fa un po' da sguattero, però è il primo della lista, è quello che ha vinto il concorso. La cosa drammatica, sapete qual è? Dicono queste due ragazze, però lui se lo merita quel posto, perché lo sappiamo tutti, è il più bravo di tutti. Cioè, nel nostro corso era il più bravo, ma è il più bravo che per poter aspirare a quel ruolo non può vantare le proprie competenze in ambito medico. Deve in qualche modo farsi corrompere dal sistema. E quindi perde anche fiducia in se stesso, perché alla fine si può chiedere, ma io occupo quel ruolo perché ho talento, competenza o merito, o perché accompagno la madre del mio professore a fare le analisi, gli vado a fare la spesa, faccio da tassista. Quali sono i miei meriti? Quali sono i veri meriti? Quindi, vedete, sfidare questo tipo di realtà, che è una realtà diffusa, io non a caso ho fatto esempi che investono tanti aspetti diversi, dal condominio al giornalismo, ai sindacati, all'ambito universitario, che è quello che mi interessa, che mi riguarda, che conosco meglio, per far capire come sia una realtà estremamente, come dire, diffusa e preoccupante. Allora, come dire, uno scrittore francese, Balzac, diceva: la corruzione è l'arma dei mediocri, perché chi ha competenze, chi ha talento, chi ha merito, non ha bisogno di ricorrere alla corruzione, può contare su se stesso e quindi non deve favori, non deve restituire favori ad alcuno. E quindi diventa più impermeabile anche alle possibilità e alle opportunità e alle tentazioni della corruzione, perché sa che quel ruolo, quella posizione lo occupa per i propri meriti, per il proprio talento. E allora, ecco, forse la vera sfida, che richiede speranza e coraggio al tempo stesso, come diceva giustamente quella ragazza, la vera sfida è, come dire, attraverso questi percorsi che partono dalla scuola, arrivano all'università, arrivano al mondo della ricerca, di riacquistare fiducia in se stessi e in noi stessi come cittadini capaci appunto di ottenere, come dire, quello che ci è dovuto per i molti diritti che la nostra Costituzione ci garantisce, che le nostre leggi ci garantiscono, ma che rischiano di restare lettera morta, di reclamarli e, come dire, di attivarci anche attraverso questi circuiti di partecipazione collettiva, appunto come diritti di cittadinanza e non come favori che dobbiamo implorare al potente di turno.
Tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, anche se in maniera, voi l'avete esposta in maniera più tecnica, diciamo più nel dettaglio, sono argomenti che tutti sappiamo e diciamo si possono dare per scontati. Ma il cambiamento, io sono dell'opinione che il cambiamento non deve essere solo politico o giuridico, ma deve essere soprattutto sociale. Infatti io penso che diciamo debba cambiare, per poter cambiare il sistema e poter cambiare questo aspetto della mafia, della corruzione, deve cambiare la mentalità di ogni individuo. Oggi io sono del parere che c'è molta individualità. Il fatto è che ognuno la mattina si alza e pensa solo al fatto proprio, ormai non c'è più mi alzo per fare qualcosa di buono per questa società, per questo Stato, l'Italia. E quindi diciamo, io sono del parere che il cambiamento deve partire soprattutto sì da noi giovani, ma deve essere fondato su un cambiamento di pensiero e su un cambiamento di mentalità.
Questo è sempre Salvo d'Acquisto e Bagheria. Noi giovani non conosciamo bene la figura di Pio La Torre. Perché è stato ucciso alla mafia? Poi la domanda prosegue. Perché un cittadino dovrebbe continuare a fidarsi dell'istituzione e denunciare se poi sempre più spesso si viene lasciati soli? Su Pio La Torre vorrei dire al giovane che intanto le precedenti videoconferenze hanno parlato del tema. La questione non è esaustiva naturalmente, quindi bisogna ritornarci. Siccome con l'epissia di Bagheria ci sono rapporti diciamo anche antichi, si può prevedere anche un ulteriore approfondimento nell'ambito della scuola. Glielo propongo ai docenti, dirigente scolastico e agli stessi studenti, a parte la risposta che può essere data brevissimamente qua. Le altre domande sono questo di Napoli, Istituto Superiore Morano Caivano. Se la corruzione è tutto un giro di soldi, questi soldi prima o poi dove finiscono? L'ITET Fermi di Barcellona, esistono secondo le vostre conoscenze proposte di legge o normative volte a sostenere in modo materiale, pratico e diretto le imprese, i singoli cittadini che lavorano in modo onesto e collaborano con la pubblica amministrazione per contrastare il fenomeno della corruzione? Liceo Vittorini di Napoli, considerando i vari beni sequestrati alle persone condannate per corruzione, questi beni dove vanno a finire? Istituto di Istruzione Superiore di Mazzini di Vittoria, perché si parla sempre dello stretto di Messina e della costruzione del ponte quando poi in tanti anni di dibattito tutto è rimasto incompiuto? Come può la cultura combattere la corruzione? Liceo Meli di Palermo, paradossalmente il taglio delle risorse è direttamente proporzionale alla corruzione, più in un'amministrazione vi è corruzione più si perde lavoro. Il PSO Marco Gravio Apicio di Anzio, di Roma naturalmente. Come viene vista l'abitudine in certo ambiente di fermare le processioni religiose davanti alle abitazioni dei boss? Qual è la procedura per determinare la destinazione d'uso dei beni confiscati e quali sono i tempi? Istituto Superiore Morano di Caivano, di Napoli sempre. Se doveste scegliere tra essere un politico corrotto e non parlare più a favore dell'abolizione della corruzione e continuare a parlare a favore di questo argomento, essendo perseguitato e minacciato, cosa sceglie? Il PC a salvo d'acquisto di Bagheria, le strade sono veramente poco dignitose a Bagheria. Un cittadino cosa deve fare per vigilare? Si riferiva ovviamente alle buche di Bagheria che stanno diventando, diciamo, un mito della mala politica. E Romanazzi di Bari, Istituto di Istruzione Superiore Romanazzi di Bari. È vero che la corruzione italiana ha radice nel Medioevo, in particolare durante l'invasione degli arabi nel sud Italia? Lascio agli relatori un commento brevissimo su questo, non credo che sia questa la cifra, diciamo, dell'interpretazione del fenomeno. Perché come se gli arabi fossero stati corrotti. Abbiamo esempi invece di grande cultura araba qui in Sicilia che non era frutto della corruzione, ma era frutto di una civiltà che in quel momento era superiore ad altre civiltà del Mediterraneo. E Pessia Benelli di Pesaro, cosa può fare concretamente un cittadino per combattere la corruzione, oltre a esprimere il proprio voto? E anche denunciare i fenomeni e organizzarsi per contrastarle, dico io in brevissimamente.
Io vorrei ricollegarmi all'intervento dell'ultimo studente e ovviamente alla lucida conversazione avuta anche con voi, soprattutto con le ultime cose dette dal professore Vannucci. E in particolare pensavo, il ragazzo ha detto che il cambiamento deve partire da noi giovani, ovviamente è una sollecitazione che tutti noi accogliamo e auspichiamo, ma io mi chiedo se noi adulti non dobbiamo prima prenderci la responsabilità di individuare noi percorsi di cambiamento per fornire modelli che possono essere cambiati dai ragazzi, eccetera. Però se noi non assumiamo la responsabilità, credo che non possiamo delegare la patata bollente solo a loro. E in particolare pensavo a queste sollecitazioni di buone prassi che i cittadini possono utilizzare associandosi fra di loro, e se questo non possa diventare, la domanda quindi è questa, è più una sollecitazione, se non possa diventare programma strutturato nelle scuole a livello trasversale, una educazione alla partecipazione democratica attraverso anche degli strumenti di partecipazione attiva degli studenti nelle scuole, non soltanto con l'elezione di rappresentanti e delegati, ma anche con la possibilità che gli studenti possano conoscere le prassi delle singole scuole, le problematiche anche strutturali delle scuole che frequentano, e trovare insieme ai dirigenti, ai docenti delle soluzioni. Per esempio, mi riferisco agli esempi, perché molte scuole strutturalmente hanno dei deficit notevolissimi, penso anche semplicemente ai riscaldamenti che nelle scuole non funzionano a causa di tagli, chiaramente ne soffrono tutti gli studenti delle scuole. Fare in modo che esistano degli strumenti di partecipazione attiva che possano permettere ai ragazzi di sapere quali sono i problemi, individuarli insieme ai loro docenti, capire quali possono essere le strade di soluzione, credo che sia una educazione alla partecipazione che domani possono utilizzare nella loro vita di cittadini.
Istituto Istruzione Superiore Caramia Gigante Loco Rotondo. È stato detto che si hanno manifestazioni di corruzione anche nei concorsi. Pertanto chiedo, perché permettiamo che ciò si verifichi? Cosa possiamo fare per evitarle? Perché persone anche come voi, che possono essere ascoltate, non agiscono? Questo non, posso documentarlo, non è così, perché il professor Vannucci ha dedicato una vita allo studio. Il dottor De Lucia mi risulta, da quando era alla Procura di Palermo e anche prima, che sei stato impegnato sempre sul tema del contrasto alle mafie. Gianna Fracassa, in quanto appartiene a un sindacato che storicamente dalla sua fondazione si è schierata a difesa dei deboli contro i prepotenti, tra cui i mafiosi, non mi pare che possano essere, diciamo, accusate di questa impropria proposizione.
La prima domanda si riferisce a il brodo, diciamo, di cultura che permette alla criminalità organizzata di svilupparsi, e in particolare vi viene chiesto di individuare fra le seguenti situazioni quella che maggiormente offre opportunità di sviluppo alla criminalità organizzata. Potete individuare una sola risposta, e la risposta che individuerete sarà quella che riterrete più opportuna, più pertinente rispetto alle cose che abbiamo sentito dai relatori. Da questo momento avete circa un minuto per poter rispondere. Allora, passiamo al secondo quesito, nel quale è già attivo. Vi si chiede di individuare quali fra queste sono le principali caratteristiche della corruzione. Avete 11 opzioni e potete dare fino a 3 risposte. Le opzioni sono la A, nega la meritocrazia, la B è poco diffusa in Italia, la C costituisce una tassa occulta e immorale pagata dai cittadini, la D non ha conseguenze sui cittadini onesti, la E determina inefficienze nella pubblica amministrazione, fa perdere la fiducia dei cittadini nello Stato, attecchisce solo dove ci sono ingenti quantità di denaro, è connaturata alla democrazia, viola i principi democratici, può avere gravi conseguenze sulla salubrità del cibo e dell'ambiente, danneggia l'economia e il sano sviluppo del territorio. Come avete notato, ci sono delle opzioni che sono evidentemente non corrette e delle altre che sono varie sfumature di un fenomeno che abbiamo sentito essere particolarmente complesso. Questa domanda vi chiede di individuare quali sono le principali conseguenze, cioè le principali cause secondo voi, anche in ordine di priorità, quindi ne potete indicare 3. Allora, è attiva la terza domanda. Questa è una domanda a risposta singola e vi si chiede in che modo la corruzione danneggia il mercato del lavoro. Lo abbiamo sentito nella relazione della rappresentante della CGIL, e le opzioni sono: la A dice che le aziende corrotte pagano tangenti per ottenere gli appalti migliori lasciando al mercato sano. L'opzione B è quella che dice che le aziende corrotte fanno una concorrenza sleale all'economia sana, accedendo ad opportunità lavorative non per merito, predando i mercati senza portare sviluppo e offrendo basse retribuzioni ai lavoratori. In tal modo le aziende sane e i professionisti più meritevoli si trovano svantaggiati e costretti ad andare altrove. L'opzione C dice che la corruzione fa sì che nella pubblica amministrazione ci siano persone al servizio di pochi e non della collettività. L'opzione D, la corruzione rende i costi del lavoro eccessivamente onerosi per le aziende. Abbiamo sentito appunto che si tratta di un fenomeno complesso, quindi vi si chiede di scegliere l'opzione più pertinente sulla base delle relazioni che sono state esposte. Penso che possiamo passare al quarto quesito. Anche qui è una sola risposta che potete attribuire e vi si chiede in che modo la corruzione incide nella quotidianità di tutti i cittadini. Naturalmente abbiamo sentito una marea di esempi e potremmo farne altrettante noi sulla base della propria esperienza personale. Qua ci sono delle opzioni e vi si chiede di individuare la risposta più pertinente. Si è parlato in particolare di appalti, quindi Diciamo che sicuramente questo è uno dei sistemi particolarmente utilizzati come sistema preferenziale dalla corruzione. Passiamo al quinto quesito. Vi si chiede perché la democrazia subisce un grave danno dalla corruzione. Anche qui la richiesta è di scegliere la risposta che ritenete più pertinente sulla base delle considerazioni che sono state fatte dai relatori e anche sulla base delle sollecitazioni, delle domande dei vostri colleghi, dei vostri compagni. Passiamo al sesto quesito. Anche qui potete dare una sola risposta, quella che ritenete più completa e più pertinente, e vi si chiede come la criminalità mafiosa si avvantaggia della diffusione della corruzione. Abbiamo l'ultimo quesito. Questa volta potete inserire più opzioni. Infatti questo quesito riguarda la possibilità di individuare nei comportamenti quotidiani che riguardano la vita di tutti noi quelli che secondo voi possono incentivare il fenomeno della corruzione. Questo in modo da permetterci di riconoscere anche comportamenti ordinari che possono sfuggire nel quotidiano. Vi si chiede in particolare di indicare quelli che ritenete che possano incentivare. Potete inserire un numero di risposte che desiderate e le opzioni sono 15.
La prima domanda riguardava le situazioni rispetto alle quali la corruzione offre opportunità di sviluppo alla criminalità organizzata. Quali situazioni offrono maggiori opportunità di sviluppo alla criminalità organizzata? Devo dire che ovviamente, se siamo tutti d'accordo, 85,34% è la percentuale relativa alla vulnerabilità dell'istituzione alle influenze criminali attraverso meccanismi corruttivi tipici dei metodi mafiosi, questo è senz'altro vero e viene senz'altro percepito, però guardate che il sistema del cybercrime e delle frodi internazionali, che è stato ignorato, ed è stato ignorato perché non è di diretta percezione, in realtà è un altro sistema che la criminalità organizzata usa e usa in maniera massiccia per le sue transazioni anche relative alla corruzione. Una delle domande riguardava, fatte da remoto, che fine fanno i soldi della corruzione. I soldi della corruzione fanno la stessa fine dei soldi della grande evasione fiscale e dei soldi di tutte le attività delinquenziali delle mafie, cioè costituiscono un'enorme somma di capitale in nero che deve essere reinvestita nel mercato legale, inquinando il mercato legale. Uno degli strumenti si chiama Deep Web. Lo sapete che cos'è il Deep Web? Qualcuno lo conosce di sicuro il Deep Web, mi auguro che non lo frequenti perché questo creerebbe dei problemi. All'interno della rete esistono una serie di indirizzi che non si trovano con i normali motori di ricerca, e il Deep Web, il profondo web, è, per alcuni che l'hanno studiato, l'anticamera dell'inferno, perché all'interno di questo lato profondo della rete vi sono una serie di comunicazioni criminali della peggiore specie, dal traffico di armi al traffico di bambini, perché c'è anche quello, al traffico di immagini di bambini, ai grandi scambi di flussi di capitale sporco. Quindi lo dico ora perché poi è strumento di conoscenza e di riflessione, anche tutto quello riguardo il cybercrime e le cosiddette truffe informatiche in senso ampio è cosa che riguarda il crimine organizzato e il crimine della corruzione, e anche su questo quindi ci vuole attenzione e non va sottovalutato. Detto questo, davvero mi scuso, ma io purtroppo devo raggiungere l'ufficio perché è importante costruire con voi, ma poi ci sono altre cose che siamo chiamati a fare.
Allora, grazie. Mi rifaccio soltanto a una sollecitazione che è venuta, quella della giovane collega, non so come chiamarla, che sottolineava come tra le buone pratiche che possiamo evocare, richiamare come strumento di sensibilizzazione ma anche di controllo e di prevenzione della corruzione, ci sia un maggiore coinvolgimento dei ragazzi all'interno delle attività che riguardano quel bene comune che è la buona gestione, la buona attività della buona scuola, la vera buona scuola, non quella che viene twittata, la vera buona scuola, quella che vivete quotidianamente sulla vostra pelle. E allora, se nella vostra scuola ci sono gravi disfunzioni, vi tolgono il riscaldamento, i muri si scrostano, i termosifoni cadono a pezzi, le lavagne multimediali non ci sono, non ci sono, e via elencando le molte disfunzioni. Io ho un figlio più grande, ma una figlia che fa il liceo, quindi queste disfunzioni le vive sulla sua pelle. Allora, forse effettivamente attivarsi per capire come vengono spese le risorse all'interno dell'amministrazione comunale, che magari potrebbe offrire un po' di risorse, non tutto dipende dal comune, ma un po' di risorse, cioè perché vengono spesi male quei soldi quando potrebbero essere indirizzati forse meglio nell'offrire appunto a voi la tutela, la garanzia di un diritto costituzionalmente garantito come il diritto all'istruzione. Perché se dovessimo trovare un filo conduttore, forse anche una parola di speranza a tutto quello che ci siamo detti oggi, è l'idea che questo male della corruzione che abbiamo descritto, che Papa Francesco, lo cito volentieri perché non essendo cattolico non sono in conflitto di interessi, lo cito volentieri, ha detto peccatori sì, corrotti mai, perché la corruzione comporta proprio una mancanza di, come dire, una perdita di dignità del proprio ruolo. Lui l'ha chiamato il pane sporco della corruzione, quello dei corrotti. E allora l'idea che questa realtà della corruzione, così come la conosciamo, può essere sconfitta perché non è parte del nostro patrimonio genetico, non c'è il gene della corruzione. Quei paesi che sono in cima alle classifiche sulla trasparenza e sull'integrità hanno conosciuto nei decenni e nei secoli passati livelli di corruzione analoghi e in alcuni casi superiori a quelli che noi conosciamo oggi. Ne sono usciti. Sapete come ne sono usciti? Non grazie a, che so, qualche legislatore illuminato che dall'alto ha calato le buone regole. No, ne sono usciti perché hanno investito moltissimo nell'istruzione, nella formazione di nuove generazioni, appunto di futuri cittadini consapevoli e attivi. Esiste una statistica drammatica che ci dice che i paesi più corrotti sono paesi che investono meno nell'istruzione, nella cultura, nella ricerca. Cioè in quei settori dove, parliamoci chiaro, la corruzione rende poco, sapete dov'è che la corruzione rende tanto? Nelle grandissime opere infrastrutturali. Noi siamo riusciti a spendere 300 milioni di euro per un ponte del quale non si è posto neanche un mattone. Cioè abbiamo già speso 300 milioni di euro, chissà se mai sarà realizzato. Grandissime opere infrastrutturali. Forniture militari. No, i settori dove la corruzione rende tanto, lì si indirizzano, lì si aprono i rubinetti della spesa pubblica e quei rubinetti si chiudono quando si tratta di investire appunto nella scuola, nella formazione, nella ricerca, nella cultura. Lì sono i settori più poveri e l'effetto risultante è drammatico. L'Italia è il paese che investe di meno in proporzione nell'istruzione, è il paese che ha la popolazione più ignorante fra i paesi OCSE, fra i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è il paese che ha la percentuale più bassa di diplomati e di laureati rispetto alla popolazione. E l'effetto finale lo sapete qual è? Hanno fatto una ricerca per misurare il grado di abilità e di competenze medie, cioè la capacità di interpretare un testo di difficoltà elementare da parte della popolazione adulta, fra i paesi, un campione dei paesi dell'OCSE. Sapete qual è il penultimo? Dopo il peggio di noi fanno soltanto i messicani. Gli italiani, il popolo più ignorante, il popolo ostaggio, che quindi in quanto ignorante, in quanto come dire, incapace di leggere la realtà complessa del mondo della politica, del mondo dell'amministrazione, del mondo della finanza, no? Questi circuiti criminali complessi, incapace di leggerlo, di intervenire, e quindi ostaggio di quelle cricche criminali. Quindi è chiaro che senza aspettare che, come dire, le soluzioni e le risposte calino dall'alto, ogni occasione di coinvolgimento attivo, naturalmente guidato, a me dispiace, esisteva una materia, io ho insegnato per qualche anno nelle scuole superiori, insegnavo diritto ed economia, che era in tutte le classi di tutti i corsi sperimentali d'Italia e che è stata resettata, azzerata. Forse non è una buona scuola quella che cancella la capacità dei ragazzi di avere strumenti elementari di comprensione della realtà istituzionale, della realtà economica. Non ce l'avete questa possibilità, perché questi corsi sono stati cancellati. C'erano, c'era, non è una buona scuola quella. Le domande, io me ne prendo una a caso. Allora, la commento rapidamente, non so quanto, già finito il tempo abbondantemente. 3 minuti, ok. Ne prendo una a caso e la commento in diretta senza averla vista. La quarta, in che modo la corruzione incide nella vita quotidiana di tutti i cittadini? Riesco a aprirla? No, ovviamente. Aggiorno questa pagina. Vedi domanda 4. Ecco, sì sì no, si è aperta, si sta aprendo. Perfetto. Allora, beh, c'è un plebiscito. Un plebiscito. Allora, la corruzione non incide, la corruzione rende ogni attività più difficile e più cara, e qui c'è un 2,33%, ma il plebiscito 83% è: attraverso l'assegnazione di appalti per la gestione dei servizi pubblici ad aziende corrotte non si garantisce la salute e la sicurezza dei cittadini, come nei casi della sanità, della sicurezza stradale e della sicurezza del cibo e dell'ambiente. Perfetto. Quindi il costo della corruzione che abbiamo descritto in questo coro a più voci, ma è un coro che alla fine credo lanciava lo stesso messaggio: attenzione, anche se non la vediamo, salvo occasionalmente quando c'è qualche scandalo, anche se, come dire, tende a ritrarsi nell'ombra, la realtà della corruzione purtroppo drammaticamente incide nelle nostre vite con modalità di cui spesso non siamo consapevoli, e qui ne vengono citate alcune sicuramente: la salute, la sicurezza, i diritti elementari. Io cito sempre un caso, secondo me drammatico, in cui una vicenda di corruzione è emersa perché c'era un tasso anomalo di mortalità tra coloro che avevano subito un trapianto per una valvola cardiaca, malati di cuore, un tasso anomalo di mortalità. E perché c'era questo tasso anomalo di mortalità? Lo si è scoperto attraverso le indagini, perché il primario di quella clinica, nel selezionare la ditta che doveva fornire le valvole cardiache, utilizzava quale unico criterio chi offriva la tangente più alta, chi lo pagava di più in nero. E quindi il fatto che poi queste valvole cardiache fossero talmente difettose, lo racconta poi dopo un'infermiera, che a volte quando c'era il paziente anestetizzato sul tavolo operatorio in cui arrivavano ad aprire la busta sigillata in cui c'era la valvola cardiaca, dice a volte l'aprivamo, era già rotta prima ancora di impiantarla, quindi la buttavamo via e ne prendevamo un'altra, un po' come il gratta e vinci, no? Finché non trovi quello vincente che non sembrava rotta. Questo è un costo della corruzione. Vedete, la salute, il diritto alla salute, la Costituzione lo garantisce, ma la corruzione di fatto lo nega, in modo, come dire, difficile da accogliere. C'è voluta l'inchiesta della magistratura, nata per la mortalità anomala che si riscontrava tra quei trapiantati. Quindi ogni volta che si riscontrano queste anomalie che negano i nostri diritti, abbiamo due strade. La prima è la strada che, come dire, veniva in qualche modo evocata dallo studente che ha fatto quell'intervento prima. Lui parlava di individualismo, no? Questo è solo un mio problema, io cerco una mia strada, una mia scorciatoia per risolverlo. No, si dice sempre, in Italia quando hai un problema di salute non ti domandi che diritti ho come cittadino, ti domandi chi conosco per aiutarmi a risolvere questo problema. Questa è la strada, è la via breve, no? Papa Francesco la chiama la via della corruzione, la via breve che alla fine finisce per togliere tutto, o meglio, che toglie diritti a tutti, perché se io trovo una soluzione temporanea per me, magari poi troverò qualcuno più abile di me che troverà la soluzione al posto mio e mi sarà negata. L'altra strada è quella dell'acquisire la consapevolezza che quello che reclamiamo non è un favore personale, ma è un diritto che ci spetta come cittadini, e se ci viene negato ci mobilitiamo e ci uniamo con altri cittadini per ottenere quello che ci spetta.
Domanda 3. In che modo la corruzione danneggia il mercato del lavoro? Anche qui un plebiscito 85-83%, le aziende corrotte fanno concorrenza sleale e determinano, nella domanda forse si fa riferimento solo alle basse retribuzioni dei lavoratori. Attenzione, c'è un tema importante, perché spesso e volentieri queste aziende non soltanto non garantiscono retribuzioni dignitose, ma non garantiscono standard di sicurezza nel lavoro. E quindi questo significa che molto spesso da questi effetti c'è un danno anche diretto ai lavoratori. Io, poiché voglio stare nella sintesi dei 9 minuti, oggi abbiamo parlato molto, evitare di ripetere le cose che già ci siamo detti, voglio rispondere a quella ragazza, non l'ho fatto prima e me ne scuso, in realtà me l'ero segnato, però tra le tante domande che avete fatte poi sfuggi, a quella ragazza che ci ha posto un tema, ci ha detto, ma insomma qui è meglio andarsene, non funziona nulla, non ce la possiamo fare. E allora io a questa ragazza voglio portare una mia esperienza personale, di quando anch'io ero molto più giovane. Leggermente, avevo qualche anno più di voi, quando negli anni, primi anni 90, emerse uno scandalo che travolse un'intera classe politica, l'avete sentito sicuramente nominare, Tangentopoli, dove la corruzione, in questo caso finalizzata a lucrare per il vantaggio di partiti e non solo, cambiò completamente la storia della politica in questo paese. Io andavo all'università, facevo i primi anni di università, è chiaro che quel tipo di scandalo, per le dimensioni, per gli effetti che ebbe, mi colpì moltissimo. E devo dire che in quella fase forse si posero gli embrioni per l'allontanamento dalla politica e dalla cosa pubblica che poi nel corso degli anni ha determinato anche dal punto di vista della, diciamo così, della presenza dei cittadini per il controllo e la vigilanza di quello che accade, gli effetti che conosciamo. E allora, in quella fase, da ragazza molto giovane e studiando anche tra l'altro giurisprudenza, quindi interessata ad alcune questioni, mi posi il problema rispetto a quello che potevano essere le prospettive. Però ricordo una cosa, forse perché era un contesto diverso, forse perché anche le opportunità erano diverse, l'idea era quella di non rassegnarci. E quindi decisi di impegnarmi concretamente come cittadina in quello che a mio parere poteva essere un contributo piccolo, ma che nella collettività del lavoro poteva invece avere un grande valore. E a quella ragazza quindi voglio dire, è un alibi pensare che poiché tutto va male non ci sono le soluzioni, non si può cambiare nulla. È un alibi, tra l'altro molto utilizzato da chi non vuole cambiare. Io credo che dobbiamo recuperare alcuni fondamentali. Il primo, cambiare si cambia insieme. È per quello che prima ho fatto riferimento alla valorizzazione dei collettivi. Ovviamente penso, nel caso che mi riguarda, delle organizzazioni di rappresentanza. Perché è vero quello che ha detto quel ragazzo quando è intervenuto rispetto alla pervasività dell'individualismo in questa società. Però attenzione ragazzi, dobbiamo anche pensare che se ci mettiamo insieme le cose le possiamo cambiare. Questa è una cosa importante che dovete ricordare. E in tutte le organizzazioni che hanno questa missione, che siano associazioni, che siano organizzazioni sindacali, che siano partiti, perché è importante riprendersi anche all'interno dei partiti ruolo e soprattutto da parte dei più giovani, io credo che si possa fare la differenza. Dopodiché, e chiudo su questo, noi c'è una riflessione che ovviamente va fatta anche rispetto a chi assumerà responsabilità. Penso che questi percorsi siano importanti anche perché costruiscono le basi per il cambiamento, perché voi sarete amministratori pubblici, imprenditori privati, sarete dipendenti privati o pubblici, insomma sarete forse anche politici, chissà, anche deputati, Presidente della Repubblica. Allora quindi capite bene che partire e avere la consapevolezza che le cose si possono cambiare già determina un primo cambiamento e non smettere mai di combattere provando a costruire gli elementi collettivi perché la lotta e la battaglia culturale, ma non solo culturale, contro la corruzione e le mafie abbia un esito positivo. Un ultimo, permettetemi un tweet, quando si è fatto riferimento poco fa al valore dell'istruzione. Io ci credo profondamente. Ho speso su questi temi una parte della mia vita sindacale. Penso che sia sbagliato non ricordare che tra quelle risorse che vengono drenate, quel 10%, 200 miliardi circa, che sono il capitale della mafia, della corruzione e dell'evasione fiscale in questo paese, queste risorse non soltanto vengono drenate alla collettività, quindi per poter fare sviluppo, occupazione e quant'altro, ma per esempio, facendo proprio riferimento a una cosa che è accaduta nei giorni scorsi con una qualche polemica nei giornali, non vengono neanche utilizzate per retribuire quei ricercatori dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica, che da circa 10 anni non vedono riconosciuto dal punto di vista sindacale, cioè non viene rinnovato loro il contratto, perché come ben sappiamo tutti i contratti pubblici, incluso quello della ricerca pubblica, sono bloccati per assenza di risorse. E quindi anche quello dei vostri insegnanti, tanto per essere chiari. E vedete che se queste risorse potessero essere recuperate, potrebbero essere incanalate per tante cose importanti. Chiudo dicendo che come organizzazione sindacale, ma come tutte devo dire, in questo caso non faccio una questione di parte, il nostro impegno è un impegno che viene da lontano. E tra l'altro voglio anche ricordare che Pio La Torre è stato anche sindacalista, faceva parte della nostra organizzazione e poi è diventato politico. C'è una tradizione che purtroppo si nutre anche del sangue di tanti sindacalisti che sono caduti, ma si nutre anche della determinazione che ieri come oggi la nostra organizzazione pone nel contrasto all'illegalità, alle mafie e alla corruzione. È per questo che abbiamo bisogno di aiuto anche da parte dei più giovani. Fate esperienze, partecipate alla vita politica e sociale e soprattutto date, come dire, un contributo che sia un contributo concreto anche nella prospettiva del cambiamento.